A proposito di Gig Economy, considerazioni sull'economia digitalizzata. Di Pierfranco Pellizzetti, 29 luglio 2021. Seconda parte. Il paradigma dell'impresa digitalizzata. In quest'aura di innovazioni certificate dal mainstream come straordinarie, la cultura della nuova impresa veicola un paradigma che intenderebbe accreditarsi come democratico. All'insegna della parola d'ordine, tutti imprenditori magari di sé medesimi, il metamodello che assembla un gran numero di suggestioni messe a punto nei decenni scorsi quando fu dichiarata e vinta la lotta senza quartiere al lavoro regolare, stabile e normato rappresentato dalle organizzazioni sindacali, per di più in simbiosi con questo appello largamente illusorio assistiamo a non apprezzati ritorni di meccanismi sociopolitici tratti da vicende che avevano già arrecato i loro danni in epoche passate, e che vanno a comporre i pezzi del meccanismo sostitutivo del precedente modo di produrre, lavorare e infine ripartire la ricchezza accumulata. A. La decimazione di posti fissi creata ininterrottamente dalla deindustrializzazione selvaggia produce crescenti moltitudini di inoccupati alla ricerca disperata di un qualche mezzo per sbarcare il lunario. Nasce così un vero e proprio esercito di riserva per le attività precarizzate della succitata gig economy. Si direbbe il remake di quanto avvenne mezzo millennio fa con il fenomeno delle enclosures, le recinzioni per l'allevamento degli ovini da lana per le nascenti fabbriche tessili in Gran Bretagna, che espulsero masse contadine vissute per secoli coltivando le terre comuni, trasformandole in torme di mendicanti, immigrazione dalle campagne alle città inglesi in cerca di sostentamento, la futura manovalanza ingaggiata a giornata e senza diritti, oltre a quello di essere sfruttata nei falansteri della prima rivoluzione industriale. Quando Thomas More emise la celebre sentenza, le pecore divoreranno gli uomini, oggi qualcosa ben di più dell'avvisaglia dell'ennesima guerra tra poveri, i disperati lanciati come leader fratto kamikaze suicidi contro le proprie stesse tutele difensive innalzate da un secolo e mezzo di lotte del lavoro, a cui si aggiunge l'immensa capacità di mobilitazione degli sfruttati e degli utenti a proprio vantaggio da parte delle imprese, convogliando il dissenso contro ogni tentativo di regolamentare questo Far West aziendale. Infatti Airbnb sta organizzando i propri sostenitori in un movimento globale. Facebook aveva mobilitato qualcosa di analogo quando le autorità indiane presero in considerazione l'ipotesi di bloccare il programma Free Basic, senza dimenticare la campagna martellante, anche a mezzo testimonial, di Mediaset contro le iniziative in sede politica per contestare l'abuso delle interruzioni pubblicitarie sulle TV private a partire dagli anni 80, specialmente durante la trasmissione dei film. Lo slogan di Federico Fellini non si interrompe un'emozione. La gig economy come soggetto politico. B. La creazione di quanto si è chiamato Far West aziendale è una delle dirette conseguenze della predicazione ideologica che ha spianato il terreno al sistematico attacco contro il ruolo regolativo del pubblico, svoltosi secondo quella che Noam Chomsky ha chiamato la tecnica standard della privatizzazione. Priva dei fondi, fai in modo che le cose non funzionino, la gente si arrabbia, lo consegni al capitale privato. Un'alterazione della realtà deliberatamente, lucidamente perseguita, che per ora continua a funzionare a livello di percezione indotta diffusa, seppure lasciando sempre di più intravedere ciò che un grande giornalista d'inchiesta, Paul Mason, definisce il difetto di fabbricazione dell'attuale forma di globalizzazione, riesce a produrre una crescita elevata solo alimentando distorsioni insostenibili. Mentre incombe una prospettiva di smascheramento dell'effettivo significato della predicazione ideologica di cui si diceva, il biennio pandemico 2020-2021 ha evidenziato l'immensa follia della mercificazione sanitaria svenduta ai privati, cui andrà sempre di più a assommarsi il cosiddetto electronic offshoring, l'importazione di servizi erogati attraverso le tecnologie digitali. Fase intermedia del punto d'arrivo profetizzato come paradisiaco della sostituzione del lavoro vivo umano con quello morto delle macchine, questa volta senzienti e pensanti come intelligenza artificiale, la mitizzata industria 40. Intanto le cronache tecnologiche dovrebbero allarmare i già precarizzati autisti di Uber. Sulle strade della California viaggiano da tempo i prototipi del progetto Chauffeur di Google, i mezzi di trasporto che fanno a meno del conduttore umano alla guida. Se la finanza è un trasportatore di ricchezza e non un creatore di valore, allora si può dire che è decaduto l'antico signore del valore, l'impresa produttiva di beni fratto servizi, il vettore famiglio si è trattenuto la merce, la ricchezza trasportata e se l'è incamerata mettendosi in proprio. Sicché, accantonando l'improbabile distinzione tra cattivo capitalismo finanziario che vampirizzerebbe il buon capitalismo industriale, la riaffermazione del potere dei grandi azionisti nelle imprese, leggi, fondi di investimento, si esprime come corporate governance e con l'imposizione di elevati obiettivi di redditività. Nel caso di gig economy raggiunti attraverso la desalarizzazione della manodopera, quello che gli economisti non mainstream chiamano neocapitalismo finanziarizzato, e qui definiamo plutocrazia 2.4.00, risulta molto più simile al paleocapitalismo del XIX secolo che non al capitalismo amministrato, creato dal cosiddetto compromesso keynesiano-fordista, come risposta alla grande crisi del 29, poi del secondo dopoguerra. Un'evoluzione che può essere ripartita in tre momenti, a il periodo della prima rivoluzione industriale e della rivoluzione francese, in cui si teorizza il mito utopico quanto pernicioso, come ha spiegato Karl Polanyi, del mercato autoregolato, la fase all'inizio degli anni 80 dell'Ottocento in cui, soprattutto in Germania e negli Stati Uniti, si assiste alla seconda rivoluzione industriale, con l'affermazione delle grandi imprese, la loro organizzazione manageriale, l'inasprimento della concorrenza, ma anche la ricerca di trust e cartelli monopolistici. Gli anni 80 del Novecento che vedono la cristallizzazione delle nuove tecnologie nel sistema tecnico emergente e lo smantellamento delle istituzioni poste a protezione della società. L'ordine economico, nel periodo precedente largamente confinato nei confini nazionali, si espande su scala transnazionale. Difatti, è in questo periodo che, lungo la via tracciata dal duo Thatcher-Reagan, avviene la mutazione economica dei mercati finanziari liberalizzati. Come annota l'economista controcorrente Thomas Porcher, la svolta degli anni 80 e lo sviluppo della finanza hanno sensibilmente modificato i rapporti aziendali, in particolare i rapporti tra le principali parti interessate, azionisti, dirigenti e dipendenti. L'impresa si è trasformata da una comunità di interessi fra questi soggetti, chiamato modello stakeholder, a un modello identificato con il termine shareholder, che conferisce supremazia assoluta agli azionisti, i detentori del capitale. Mentre, grazie agli algoritmi digitalizzati, diventano operazioni di alta finanza l'erogazione di prestazioni assolutamente banali come il servizio taxi, la locazione di appartamenti, lo ride sharing, ossia condivisione di passaggi auto, lift, babacar. Nel frattempo, a seguito dell'automazione su larga scala e alla deregulation, le piattaforme digitali come Uber, Lyft e Airbnb stanno crescendo a ritmi incredibili, danneggiando interi settori industriali e sfidando le normative pubbliche. Diverse amministrazioni urbane stanno promuovendo politiche pubbliche per mettere sotto controllo queste sfuggenti imprese deterritorializzate della cosiddetta economia collaborativa, che gestiscono da luoghi appartati le loro pratiche miliardarie anticoncorrenziali. L'autorità per i trasporti di Mosca, insieme a Boston, New York e San Francisco, ha minacciato di porre Uber al bando se continuava a rifiutarsi di rendere pubblici i propri dati, questo al fine di valutare l'effetto dei trasporti sull'ambiente urbano, governare il mercato dei taxi e garantire l'equità tarifaria, impedendo alla solita Uber di azzerare la concorrenza locale utilizzando il proprio macroscopico vantaggio finanziario. Intanto Amsterdam ha avviato trattative con Airbnb per bloccare gli affitti illegali e contenerne la sfida all'edilizia popolare pubblica, facendo lievitare i prezzi degli affitti e favorendo la finanziarizzazione della convivenza cittadina, il fenomeno del turismo incontrollato a scapito dei senza casa. Macchine per fare soldi. Al tempo in cui iniziava a configurarsi il modo di produrre industrialista, sopravvivevano ancora lasciti socioculturali di epoche preindustriali, senza i quali il sistema non avrebbe potuto affermarsi. Il compromesso tra riproduzione tra risorse umane e impresa capitalistica descritto da Cornelius Castoriadis, un qualcosa di ben più significativo e, per dire così, costitutivo della simpatia di Adam Smith, il capitalismo ha potuto funzionare soltanto perché ha ereditato una serie di tipi antropologici che non ha creato e non avrebbe potuto creare di propria mano, giudici incorruttibili, funzionari integri e usi ad agire weberianamente in conformità a principi universalistici, educatori che si consacrano alla loro vocazione, operai che hanno un minimo di coscienza professionale, eccetera. Poi aggiunge, questi tipi non sorgono e non possono sorgere da soli. Sono stati creati in periodi storici antecedenti con riferimento a valori allora consacrati e incontestabili, l'onestà, il servizio dello Stato, la trasmissione del sapere, il lavoro ben fatto. Ora noi viviamo in società dove questi valori sono diventati, per comune opinione, oggetto di derisione, dove conta solamente la quantità di denaro che uno ha intascato, poco importa come, o il numero di volte in cui è apparso in televisione. L'epoca a cui il filosofo francese fa riferimento era quella tra la fine dell'età di mezzo e l'ascesa dell'epoca moderna, quando venivano alla luce i monozigotici gemelli del Bourdieu, l'attore economico, e del citoyen, il soggetto politico. La fase storica a cui aveva dedicato uno dei suoi straordinari saggi brevi Albert Otto Hirschman, dal sottotitolo I castico argomenti a favore del capitalismo prima del suo trionfo. Ma la sinergia all'interno del binomio politica fratto economia è finita da tempo con quest'ultima che ha imposto il proprio dominio egemonico sull'altra, con la conseguente dissipazione di un'intera cultura, secondo la quale il lavoro nell'accezione borghese era considerato operosità a fronte del riscatto proletario, il profitto si giustificava come misura di efficienza oltre che quale premio all'investimento, e soprattutto era fuori discussione il principio di concepire l'impresa come valore sociale, uno stile di pensiero di cui Catoriadis, in dialogo con Marcel Gauquet, 6 anni prima di quanto trascritto poco sopra, lamentava l'avvenuta sparizione. Le società liberali non sono nate automaticamente e spontaneamente né per la buona volontà delle classi dominanti di allora, ma attraverso movimenti storico-sociali assai più radicali, accompagnati dall'emergere di un nuovo tipo antropologico di individuo, l'individuo democratico. Per poi concludere, ora mi sembra evidente che la società attuale non è più capace di riprodurlo, produce essenzialmente degli avidi, dei frustrati e dei conformisti. E si può dire, senza tema di smentita, che rispetto al 1990 la situazione è andata costantemente peggiorando, per cui non c'è più la necessità per le aristocrazie del denaro di sembrare oneste se nel paese guida dell'Occidente, con l'insediamento a presidente degli Stati Uniti di Donald Trump, abbiamo assistito all'entrata nella stanza ovale della Casa Bianca di un socio di spicco del club dei cleptocrati del XXI secolo, in compagnia di Putin in Russia, Erdogan in Turchia, Orban in Ungheria, Netanyahu in Israele, sulla cui scia si muovono gli avidi di cui ci parlava il vecchio filosofo francese, ossessionati dalla possessività, mentre lo strumento impresa si trasforma in nient'altro che una macchina per fare soldi, a dimostrazione che la lezione di Keynes nella sua veste di leader intellettuale di un occidente capace di una saggezza nuova è ormai completamente dimenticata, e i suoi mediocri oppositori novecenteschi, cultori della favola sull'eterogeneità dei fini dell'egoismo, da Friedrich Hayek e Milton Friedman, hanno avuto partita vinta. Dovremmo avere il coraggio di assegnare alla motivazione denaro il suo vero valore. L'amore per il denaro come possesso e distinto dall'amore per il denaro come mezzo per godere i piaceri della vita sarà riconosciuto per quello che è, una passione morbosa, un po' ripugnante, una di quelle propensioni a metà criminali a metà patologiche che di solito si consegnano con un brivido allo specialista di malattie mentali. Quelle malattie mentali che potrebbero essere facilmente diagnosticate agli attuali grandi ticon visionari di Silicon Valley, i colonizzatori della mente a livello mondiale facendo macelleria delle biografie umane, che ispirano la corsa al successo degli imprenditori del business virtuale a mezzo digitalizzazione e, in larga misura, affetti da gravi forme di paranoia, per cui Mark Zuckerberg già nel 2017 ha dichiarato le proprie mire sulla società e il ruolo della propria azienda nella storia della civiltà. L'umanità si è prima organizzata in tribù, poi in città e in seguito in nazioni. La fase successiva dell'evoluzione sociale sarà la comunità globale guidata da Facebook, che le fornirà i mezzi e ne supervisionerà gli obiettivi, mentre per Larry Page, cofondatore di Google, l'intelligenza delle macchine riporterà l'umanità nel giardino dell'Eden, liberandola dalla fatica per vivere in un nuovo regno colmo di piaceri e gratificazioni. Si prevede, ad esempio, che nella società del futuro ci sarà tutto in abbondanza e il lavoro un folle ricordo lontano. Insomma, la nostra civiltà impazzisce subendo il driving di questi pazzoidi che si presumono benefattori dell'umanità. Pazzoidi comunque furbissimi, che hanno realizzato a sprombattuto l'inquietante progetto che il sociologo anglo-polacco Zygmunt Bauman aveva intuito già un quarto di secolo or sono. La creazione di ricchezza sta per emanciparsi finalmente dalle sue eterne connessioni vincolanti e irritanti con la produzione, l'elaborazione dei materiali, la creazione dei posti di lavoro, la direzione di altre persone. I vecchi ricchi avevano bisogno dei poveri per diventare e restare ricchi, e tale dipendenza mitigava sempre i conflitti di interesse e faceva fare qualche sforzo, per quanto tenue, per prendersi cura degli altri. I nuovi ricchi non hanno più bisogno dei poveri, o almeno così sembrano credere, seguendo quella pulsione inconsciamente suicida che affligge le plutocrazie, sempre pronte a segare il ramo su cui sono appollaiate. Inebriate dall'atmosfera rarefatta di un mondo esclusivamente loro, di cui la delirante utopia di Simone de Sismondi, apposta come epigrafe a questo testo, è la più sconcertante rappresentazione. Intanto stanno comparendo i dati più recenti del caso Italia. Negli ultimi 13 anni abbiamo avuto 800.000 precari in più, pari al più 36%, mentre l'occupazione complessiva è aumentata del 1,4%. Fine.